Bene, buongiorno a tutti, spero di farmi sentire. Io non ho più le poderose voci di Bianchi e Gaiani, ma si sente in fondo? Sì, grazie. Mi fa molto piacere essere nuovamente qui con voi, credo che sia la quarta volta, è una sorta di tradizione a cui tengo molto, sia perché mi sento tra amici, cosa che non capita molto, molto spesso, anche perché credo che questa iniziativa dei Circoli Dossetti di Bianchi sia molto importante, perché in effetti nel nostro paese non si parla più di politica. Gli ultimi luoghi in cui ho sentito parlare di politica erano alcuni circoli torinesi e molte sezioni di partito. Sezioni del Partito Socialista, sezioni della Democrazia Cristiana, sezione del PC, in cui abbastanza regolarmente invitato ora dall'uno ora dall'altro a discutere di politica. Da 15 anni questo processo, questo meccanismo si è interrotto, e da quanto sento dire da amici in molte parti d'Italia, non è venuto soltanto a Milano o a Torino, è venuto dovunque nel nostro paese. La politica è diventata un fattore di schieramento, fattore di discussione su chi mettere in lista, ma come ricordate Bianchi, la decisione la prendono poi una dozzina di persone. Non parliamo dei media, la politica sembra veramente non essere più un tema che avvince, coinvolge, che impegna, o a cui comunque si sente chiamati, perché fa parte di una vita civile. Quindi ben vengano queste iniziative, questo corso di formazione politica, e grazie ancora a Circolo Dossetti, a Bianchi, a Gaiani per avermi invitato qui ancora una volta a discutere con voi di tema della politica. Proverò ad accennare a due o tre di essi che sono toccati in varie parti del libro, in questi articoli che ho scritto nell'arco di ormai cinque anni, ma anche andando un po' al di là di essi. Sono due o tre domande che ho provato a fare scrivendo, ma che ripropongo qui oggi, e che in parte sono già state anticipate nella bella relazione di Gaiani, che sono veramente debitore per queste puntuali e approfondite ricostruzioni di miei lavori. La prima domanda è un po' questa. Il clamoroso squilibrio che si osserva nel nostro paese tra ricchezza privata e povertà pubblica, se non anzi in certi casi miseria pubblica, deve essere o no, potrebbe essere o no, un tema corrente della politica? Si può portare in pubblico, se ne può parlare e scrivere, ne possono dibattere i partiti, oppure non si può fare per una serie di ragioni, la prima delle quali, abbastanza banale, potrebbe essere che se uno parla di questi temi non prende voti da nessuna parte, che è comunque un'affermazione cogente. Mi riferisco a situazioni e casi specifici. Il nostro paese è un paese benestante. È un paese che ha un reddito misurato in parità di potere d'acquisto di $29.500 l'anno, il che ci mette vicinissimi a Germania, alla Francia, ci mette vicino alla Svezia, ci mette non lontano dalla ricchissima Svizzera, perché la Svizzera è più ricca di noi dell'80% in termini di scambio, ma poco più del 10-12% in termini di parità di potere d'acquisto. La Svizzera ha un reddito pro capite intorno a un po' meno di $33.000, quindi non lontano dai nostri $29.500. Certo, abbiamo un 20% della popolazione, che sono 12 milioni di persone, in condizioni di povertà e alcuni altri milioni che sono prossimi al livello della povertà. Si tratta naturalmente di povertà relativa. La metà del reddito pro capite per una famiglia di due persone. Ma a fronte di questo 20-25% di persone che sono in condizioni di povertà relativa, abbiamo 50-60% di famiglie che se la passa abbastanza bene e un 20% di famiglie che se la passa straordinariamente bene anche nei confronti con i paesi ricchi. Quello che ormai in Italia si nota in modo clamoroso, molto di più che non in Francia, che non in Germania, che non nello stesso Regno Unito, che ha i problemi suoi, a cominciare da un maggior numero di poveri, è il divario, lo squilibrio tra il benestante privato e il pubblico povero o la povertà pubblica. Si possono toccare fatti e cifre un po' ovvi, a cominciare, che so, dagli ospedali di cui si parla in questi giorni, oppure dal trasporto pubblico, dalle ferrovie, dalle autostrade, dalle scuole. Metà delle nostre scuole non sono a norma per ragioni strutturali, non perché non è stato rinnovato l'intonaco, ma perché ci sono crepe nei soffitti. Sappiamo che nelle scuole materne di molte città le famiglie devono portarsi i cessetti, devono portarsi i colori, devono portarsi la cera per modellare, la plastica per modellare e altre cose del genere. I trasporti urbani sono ormai un incubo in alcune città e ci si chiede come possono sopravvivere, non so, 3 milioni di persone a Roma, che hanno in tutto 20 km di metropolitana. La metropolitana di Parigi è di 450-500 km. L'insieme del trasporto pubblico in forma di treni metropolitani in Italia è di 90 km. Ossia meno di un quinto delle sole metropolitane di Parigi. In questo ci stanno i 26 km di Milano, gli 8 di Torino appena inaugurati, i 7 di Napoli. Napoli ha avuto a lungo il primato di essere la più breve linea metropolitana del mondo, perché inizialmente era di 1,5 km e adesso è arrivata a 7-8 km. Si può continuare su terreni più un po' più aulici, un po' meno terra a terra. Nella ricerca scientifica, nella produzione di brevetti siamo gli ultimi dell'Europa 15. Avevamo la Grecia dietro, adesso con gli altri 12 paesi forse siamo un po' cresciuti nella classifica, ma non per merito nostro. I nostri brevetti sono di contenuti tecnologici molto modesti e oltretutto sono pochi, poche decine per milioni di abitanti contro i 350 della Danimarca, della Svezia, della Norvegia, i 180-200 della Germania o del Regno Unito. L'università italiana per molte ragioni è diventata un gigantesco liceo di massa, dove naturalmente si salvano come sempre il 10% di coloro che vengono da famiglie che hanno una biblioteca in casa, che hanno un reddito più elevato, che hanno maggiore capitale sociale, come si dice. Ma l'università non è più, come è sembrata essere per un po' di anni, la porta d'ingresso di intere generazioni di lavoratori dipendenti degli strati più bassi della società verso la cultura, l'autonomia, la realizzazione di sé, la partecipazione civile. L'università serve per conseguire più o meno rapidamente un titolo in 3 o 4 anni, perché senza di essi sul mercato del lavoro non ci si può più presentare. Ma l'università come universo del sapere, come grande progetto di universalizzazione della cultura è di là da venire, se non per alcune migliaia o decine di migliaia di eletti. Ci sono variazioni tra paese e paese, ma un elenco di questo genere di miseria pubblica, di povertà pubblica, che comprende anche il fatto che insomma, in 100 anni la condizione civile del Mezzogiorno non ha potuto migliorare di molto, perché quello che si scriveva all'inizio del secolo sul predominio del crimine organizzato vale ancora oggi, è passato più di un secolo di assenza o scarsa o limitata presenza dello Stato nel Mezzogiorno, per far sì che le straordinarie potenzialità di quella parte d'Italia possano svilupparsi. Cose del genere non si riscontrano in nessun altro paese europeo, in nessun altro dei paesi dell'Europa, della UA 15, diciamo, dell'Europa occidentale. Allora, ripeto la domanda prima di passare a un altro punto: è possibile o no farne un tema di discussione politica? È possibile fare un tema di cui i partiti si occupano non soltanto nei corridoi di Montecitorio, ma si occupa in modo formale? È possibile che lo propongano al pubblico? È chiaro che soltanto un governo di centrosinistra, un governo che ha più o meno la composizione di quello attuale, può pensare di proporre alla politica un tema come il riequilibrio tra ricchezza privata e povertà pubblica, dove non significa certamente rinunciare o diminuire il nostro benessere, tutto sommato ci teniamo, molti di noi se lo sono conquistato con dura fatica, e tuttavia il problema del riequilibrio permane a fronte ad esempio delle disuguaglianze colossali che esistono nel nostro paese come in altri, soprattutto forse nel Regno Unito, ma anche in Francia da questo punto di vista non si scherza. Ad esempio, nel luglio 2006, quindi neanche 6 mesi fa, la retribuzione media lorda dei lavoratori dipendenti era di 25.000 euro l'anno, tutto compreso, parlo di lordo. Nel primo semestre 2006 10 top manager di 7 grandi società hanno ricevuto ciascuno, oltre allo stipendio, e parliamo di stipendi dell'ordine di 800.000 euro, 1 milione l'anno, hanno ricevuto ciascuno 14,3 milioni di euro grazie ad opzioni sulle azioni esercitate in precedenza. La cifra equivale a 572 volte la retribuzione media lorda di 25.000 euro. Occorre anche dire che se si sbaglia i risultati, probabilmente uno che sia pure con qualche po' di manica larga si meritava un bonus di questo tipo, probabilmente in Italia era uno, forse Marchionne, forse. Si può continuare, la ricchezza finanziaria è enormemente squilibrata a favore del 10-15% della popolazione. Il 10% della popolazione possiede una ricchezza finanziaria che è molte volte superiore a quella che possiede il 50% più basso della popolazione. Rimane la domanda: è possibile scriverlo sull'agenda politica? È possibile inserirlo tra i temi della politica, parlarne esplicitamente, sottolineando che non vogliamo certo impoverirci, vogliamo restare benestanti, ma però qualcosa forse si potrebbe fare per non essere gli ultimi in Europa che hanno un reddito molto vicino a quello della Germania, della Francia, della Svezia o dell'Alemania, che non lontanissimo quello della Svizzera, ma dove il patrimonio pubblico è sostanzialmente miserando. Un secondo tema che volevo portare alla loro attenzione, che è stato toccato da Caiani nella sua introduzione, è che molti dei problemi della nostra società, ma anche molti dei problemi che affliggono il mondo, sono per certi aspetti gratuiti, non sono necessari. Esistono i capitali, i mezzi, le capacità, le tecnologie per fare largamente fronte ai problemi del mondo. Per essere un po' concreti, le Nazioni Unite, sette anni fa o giù di lì, hanno varato in grande pompa gli scopi del millennio, gli scopi di sviluppo del millennio, che sono 8 in tutto, articolati in 18 obiettivi e una quarantina di finalità più specifiche, di traguardi più specifiche. Devo fare qualcosa? No. Tra questi obiettivi ne sono molti che sono quantificati in modo preciso, ad esempio ridurre della metà il numero dei bambini che muoiono prima di compiere i 5 anni. Oggi prima di compiere i 5 anni muoiono ogni giorno circa 25.000 bambini, moltiplicato a 360 fa intorno a 9 milioni l'anno. Per ridurre questa cifra sono necessarie cifre tutto sommato modeste, alcune decine di miliardi di dollari l'anno. Un altro obiettivo è quello di ridurre il numero degli affamati. Dove affamati significa qualcuno che invece di 2500 calorie al giorno dispone di 1000 calorie o poco più. Ridurre la mortalità delle partorienti e altre cose del genere. Secondo gli stessi calcoli delle Nazioni Unite, per raggiungere questi scopi sarebbero necessari, i calcoli variano molto, questi scopi si incrociano tra di loro, quindi la questione è complicata, ma la cifra più esagerata è dell'ordine di 500 miliardi di dollari l'anno, e stime più contenute sono dell'ordine di 250-300 miliardi di dollari l'anno. Cifre importanti, ma sono cifre a livello mondiale. Un mondo in cui il capitale di risparmio, ossia il capitale detenuto da fondi pensione, compagnie di assicurazione e fondi di investimento, si sta avvicinando ai 50.000 miliardi di dollari l'anno, che è più del 10% del PIL del mondo. Il grande sorpasso si è avuto nel 2004. Nel 2004 il PIL del mondo è stato di 41.000 miliardi di dollari e il patrimonio di quelli che si chiamano investitori istituzionali, fondi pensioni, compagnie di assicurazione e fondi di investimento ammontava in quell'anno a 45.000 miliardi di dollari, poi è ancora aumentato, le borse sono cresciute e c'è nel mondo questo immenso capitale flottante, questo immenso risparmio flottante, in cui c'è anche una quota dei risparmi di ciascuno di noi, perché chiunque vi ha comprato una quota di un fondo di investimento ha comprato un pezzetto di un fondo che rientra in quei 48.000-50.000 miliardi di dollari che girano per il mondo nella ricerca disperata di investimenti redditizi. E tra gli investimenti redditizi, ahimè, non c'è né la riduzione dei poveri assoluti, quelli da un dollaro o due dollari al giorno, che sono il 45% della popolazione mondiale, a tutt'oggi, secondo calcoli di un organo non sovversivo come la Banca Mondiale, gli investimenti nelle dosi di medicine, talvolta molto, molto banali, che servirebbero per limitare il numero delle morti al di sotto dei 5 anni, anche quelli non fanno investimenti redditizi. E il risultato è un po' questo: un mondo in cui poche centinaia di migliaia di persone lavorano freneticamente ogni giorno per far sì che i 48.000 miliardi di dollari depositati in modo pienamente legittimo e razionale da centinaia di milioni di risparmiatori e di futuri pensionati possano avere rendimenti dell'ordine del 15, 18, 20%, e dall'altra un mondo in cui ci sono 800 milioni di affamati, gli affamati totali, affamati che muoiono di fame, 9 milioni di bambini che muoiono al giorno, 1 miliardo di persone che vive in slums, dati delle Nazioni Unite, in slums con un livello abitativo semplicemente terrificante. È possibile fare un tema della politica? Naturalmente la risposta prima che viene alla mente è: beh, ma è un problema delle Nazioni Unite, è un problema di governance. Globale, eccetera, fino a un certo punto, perché ad esempio l'Italia è l'ultimo dei 22 o 23 paesi del club di Parigi, che è il club dei paesi che destinano una parte del loro PIL ai paesi in via di sviluppo, soprattutto ai più poveri. E beh, l'Italia occupa l'ultimo posto assieme agli Stati Uniti. Questi paesi si erano impegnati ormai parecchi anni fa a destinare lo 0,7% del PIL ai paesi in via di sviluppo e soprattutto alla cinquantina di più poveri che hanno redditi dell'ordine di appunto 2 dollari al giorno. L'Italia da parecchio tempo destina qualcosa come lo 0,15, cioè un quarto del minimo che ci si era impegnati a fare. Non è un tema politico? Beh, possiamo anche dire che non è un tema politico, però quando in televisione, come disse un presidente di, ex presidente della Banca Mondiale, quando guardiamo in televisione serenamente l'altra metà del mondo che muore di fame, rendiamoci conto che in quel metà del mondo che muore di fame manca anche un 0,55 del PIL che appartiene a tutti noi. E poi c'è la questione, ci sono questioni emergenti come i fondi pensione. I fondi pensione sono dei nani in Italia, ma diventeranno sicuramente dei giganti. I fondi pensione crescono. I fondi pensione sono oggi tra le grandi potenze mondiali in campo economico. Il primo fondo pensione è un fondo giapponese che ha un patrimonio di 1.000 miliardi di dollari, poi seguono uno o due olandesi e un americano che hanno patrimoni dell'ordine di tra i 500 e gli 800 miliardi di dollari. Il patrimonio dei fondi pensione è grosso modo un terzo di quello che ho ricordato, quindi un 15.000 miliardi di dollari. I fondi pensione debbono badare a che le pensioni mantengano il loro valore, le future pensioni mantengano il loro valore, debbono fare il possibile per aumentarne il valore e quindi sono perennemente in cerca di investimenti. Dove investono? Come investono? Che cosa fanno? È possibile che i fondi pensione, dove vanno a finire i risparmi di molti noi, per Bianchi e me forse tanti, ma per molti altri invece finiranno nei fondi pensione. È possibile che in tema di fondi pensione non si parli di investimento socialmente responsabile? Ormai il mondo parla di investimento socialmente responsabile. Il Regno Unito hanno un certo peso e sono quasi tutte fondazioni, associazioni religiose, sia la Chiesa anglicana sia la Chiesa cattolica nel Regno Unito guidano degli investimenti socialmente responsabili importanti. Comunque vi sono molti fili che collegano il nostro agire, la nostra azione come cittadini, come entità politiche, e lo stato del mondo in cui i risparmi, e collegati ai risparmi vi sono il capitale di investimento, le tecnologie, le capacità organizzative, che potrebbero in 10 anni cancellare i principali mali del mondo, che sono terribili, ma che al momento non sembrano muovere un dito. Le Nazioni Unite ancora recentemente hanno valutato che più della metà dei paesi coinvolti nei Millennium Goals, negli scopi del Millennium, non raggiungeranno più della metà degli obiettivi considerati, soprattutto in campi come la fame e la mortalità infantile. 25.000 al giorno, 1.000 all'ora sotto i 5 anni, che costerebbero, per essere salvati, intorno a $1-2 al giorno, perché questa è l'entità dei medicamenti, anche dei medicamenti preventivi che sarebbero necessari. Ultimo tema e concludo, a cui è dedicato, l'ha ricordato opportunamente, a cui è dedicato gli articoli raccolti nella quinta parte, che si intitola La povertà della globalizzazione. Un po' a che fare con il tema che ho appena ricordato, un po' a che fare anche questa idea di globalizzazione povera, o di povertà della globalizzazione, con la questione della sostenibilità, con il che un po' il cerchio si chiude, perché modelli di vita che si reggono su un forte squilibrio tra ricchezza privata e povertà pubblica sono anche modelli di vita insostenibili su scala globale. Ma il problema, che dovrebbe essere un problema della politica, soprattutto di una politica che guardi all'Europa, che si faccia sentire in Europa, è se noi possiamo continuare in un modello di vita che a livello globale è insostenibile, dicendo ad alcuni miliardi di persone: e per favore evitate di indulgere in eccessivi consumi, perché altrimenti rendete a noi, anche a voi, ma a noi per primi, la vita sul pianeta insostenibile. L'insostenibilità sta marciando a lunghi e rapidi passi, per certi aspetti è un prodotto interamente europeo e americano, anche se passa attraverso i giganti emergenti come l'India e la Cina. Che cosa significa in concreto insostenibilità? Significa che, ad esempio, che la Cina ha prodotto l'anno scorso 38 milioni di tonnellate di acciaio, non molti più di noi, ne produciamo 26 milioni di tonnellate. Questo corrisponde a un consumo pro capita di una trentina di chili di acciaio a testa. Se gli indiani si mettessero in testa e il congiuntivo è già fuori posto, perché se lo sono già messo in testa. Se mettessero in testa di raggiungere il consumo pro capite dei giapponesi, dovrebbero salire a 880 kg di acciaio pro capite. Il fatto è che gli indiani non sono 123 milioni come i giapponesi, sono 1100 milioni. Questo significa che per raggiungere il Giappone come consumo di acciaio pro capite da trasformare in elettrodomestici, automobili naturalmente, ferrovie e così via, la produzione del legno dovrebbe arrivare a 9.700 milioni di tonnellate l'anno, una moltiplica, no, devono arrivare da 30 kg a testa a quasi 900 kg e per di più sono quasi 10 volte tanto. Il risultato è che dovrebbero produrre 9.700 milioni di tonnellate l'anno. Piccolo dettaglio, la produzione mondiale di acciaio l'altro anno è stata di 1.000 milioni di tonnellate, cioè 1 miliardo di tonnellate. I produttori d'acciaio hanno detto: abbiamo superato, nei siti e nei promemoria, nei rapporti, ci sono grandi bandierine, abbiamo superato il miliardo di tonnellate di acciaio nel mondo. Soltanto la Cina dovrebbe aumentare la propria produzione sino a portarla a 10 volte la produzione del mondo. Naturalmente non c'è soltanto l'India, c'è anche la Cina che sta facendo più o meno lo stesso, che parte più o meno da livelli indiani, e quindi vuol dire che i due dovrebbero produrre nel giro di un po' di anni, 10, 15, 20, 50, tra le 20 e i 30.000 milioni di tonnellate di acciaio, ossia 20 o 30 volte quello che tutto il mondo produce oggi. Come se ne esce non è chiaro, così come non è chiaro come si esca dal problema dell'inquinamento. La Cina è ormai il secondo inquinatore del mondo, secondo soltanto gli Stati Uniti, in specie per quanto riguarda l'atmosfera, cioè il biossido di carbonio. Si stima che le emissioni inquinanti della Cina tra il 2012 e il 2015, cioè tra 5 e 8 anni, saranno moltiplicate per 4, ossia saranno 3,5 volte l'inquinamento attuale degli Stati Uniti, che probabilmente non aumenterà di molto, perché comunque l'industrializzazione degli Stati Uniti è ferma o semmai regressiva. Come si sostiene un modello di industrializzazione in cui l'inquinamento dell'atmosfera raggiunge questi livelli? Anche qui, alla domanda, è possibile fare di questo un tema politico? Il problema della Cina, il problema delle Nazioni Unite, si può mandare un messaggio al Parlamento Europeo o alla Commissione Europea, però anche qui bisogna poi entrare nei dettagli. La Cina, compreso l'inquinamento della Cina, i suoi consumi insensati, è per grandissima parte un prodotto dell'Occidente. La Cina è ormai il secondo esportatore del mondo, ma circa il 50% delle esportazioni sono prodotti di imprese occidentali prodotti in Cina, perché i salari sono di $70-80 al mese, e che poi vengono importati in Europa e negli Stati Uniti. Non c'è praticamente oggetto in circolo, a cominciare dai computer, ormai l'85% dei computer, se portatili, vengono prodotti ad alti livelli di qualità in Cina, ma sono poi i portatili HP, IBM, Sony e molti altri. In sostanza dicono le statistiche del commercio internazionale, metà delle esportazioni cinesi non sono esportazioni cinesi, in realtà sono esportazioni occidentali. Le fabbriche in cui si produce lavorando come minimo 60 ore, ma anche 70-75 ore alla settimana, spesso 7 volte, 7 giorni alla settimana, a salari che vanno tra i $70 al mese, 100-110 dollari al mese, sono per il 70-80% fabbriche occidentali, o anche giapponesi, ecco, in certi casi, ma in gran parte americane e occidentali, spesso gestite da top manager italiani, francesi, tedeschi, che poi vanno in comitiva a Bruxelles a chiedere dazi sulle importazioni cinesi, che sono scandalosamente basse, cioè i cui prezzi sono scandalosamente bassi. Questo vuol dire di nuovo linee di politica industriale, vuol dire problemi di localizzazione, vuol dire politica a livello europeo, perché l'Europa sta diventando la prima economia del pianeta. Siamo 450 milioni con i nuovi arrivi e siamo ancora un po' al di sotto dei 12-13 mila miliardi di dollari degli Stati Uniti, ma ci stiamo avvicinando. La prima economia del pianeta, se vuole anche essere la prima entità politica del pianeta, probabilmente temi di quest'ordine deve porseli. Si tratta di vedere se l'Italia, come soggetto importante dell'Unione Europea, ha la capacità, la forza, la voglia di proporre, di mettere in agenda anche questi temi. Mi fermerei qui, grazie.